però poi c'è anche la politica, le questioni anche di fatto internazionali nei rapporti tra campionati nazionali e UEFA, tra campionati nazionali e campionati nazionali, e noi ci facciamo aiutare da un dirigente esperto di Italia e non solo come Gianluca Nani. Ciao, ciao direttore.
Buonasera, buon pomeriggio.
Caro direttore, allora io innanzitutto farei un piccolo passo indietro, visto che insomma questa questione della Superlega ad oggi si è aperta e chiusa nel giro di 48 ore, ma ci sono ancora tanti scalini da dover percorrere per arrivare poi a un punto fermo per i campionati nazionali, per i rapporti con l'UEFA, per la Champions League o comunque la si voglia chiamare che verrà. Vorrei innanzitutto un tuo parere, ecco, su questa vicenda surreale che ha caratterizzato questo inizio di settimana.
Ma che devo dire, hai detto tutto te con l'aggettivo surreale. Surreale non tanto per i motivi che hanno spinto le società a fare questo, perché possono essere anche dei motivi che si possono affrontare, si possono discutere, si può cambiare la redistribuzione economica, insomma ci possono essere delle logiche che devono essere considerate o che possono essere considerate, ma anzitutto il modo, cioè non si fa una cosa di notte così di nascosto, si crea una Superliga, non si confronta nessuno, non si coinvolge la UEFA, non si coinvolge la FIFA, è normale che poi succede tutto questo, a prescindere che i principi per me sono sbagliati, cioè il principio dello sport e le Olimpiadi nascono con altri principi, questa non sarebbe stata più una competizione ma un'esibizione, quindi ma un qualche cosa che è diverso da quello che sono i principi fondamentali del calcio, cioè tutti che possono competere e il piccolo che può sognare di battere il calcio, di battere il grande, di vincere il grande. Noi tifosi viviamo di sogni e non puoi impedirmi di sognare anche l'impresa impossibile, quello che è successo all'Leicester, quello che sta facendo all'Atalanta che ha sfiorato una finale di Champions League, insomma sono questo è il sale, il succo del calcio, è quello che ci dà la passione, è quello che ci dà che ci fa essere innamorati di questo sport. Non puoi partecipare a una lega solo in base ad uno status, ad un'elite, e non attraverso la meritocrazia. Poi che ci fossero delle esigenze diverse, esigenze di trovare altre forme di finanziamento, che quelli sono i club che producono i maggiori introiti, insomma, che possano essere distribuiti diversamente, di tutto questo si può parlare, ma i principi dello sport, della competizione, devono essere rispettati. E poi alla fine l'utilizzatore finale di questo servizio è il tifoso che ama la propria squadra, che ama questo sport e che segue la partita, e quando è il tifoso fortunatamente ha avuto, tutti quanti devo dire, hanno avuto insomma una reazione unanime, forte, decisa, e alla fine per fortuna che è rientrata questa cosa, ripeto, basata su principi non giusti, che non sono i principi dello sport e della competizione fondati sulla meritocrazia.
Direttore, a proposito di questo, adesso comincia diciamo un secondo tempo, una seconda fase, e ti chiedo però alla luce proprio del rispetto di una meritocrazia, di un rispetto dei valori dello sport che a mio personale modo di vedere però non è stata neanche rispettata in questi diciamo ultimi due decenni, un po' da parte di tutti, UEFA e i vari campionati nazionali, su molti aspetti, dalla distribuzione dei ricavi, diritti televisivi, insomma tante questioni che un po' hanno portato a un impoverimento anche del valore della meritocrazia nel nostro calcio d'élite. Ti chiedo quanto però rischia di far male all'intero sistema questo continuo botta e risposta che si è sviluppato nelle ultime ore, con soprattutto il presidente dell'UEFA Čeferin impegnato in questa sorta di battaglia nel voler dimostrare la propria forza e se vogliamo anche il proprio potere all'interno dei meccanismi europei. Cioè, questo a tuo avviso non è comunque un'altra parte negativa del problema?
Allora, è evidente che questa è stata la punta dell'iceberg, cioè è venuto fuori un problema che evidenzia comunque uno status generale non di perfetto equilibrio, che ci fossero delle rimostranze che venivano fatte all'UEFA, alla FIFA, in ogni caso anche nelle singole federazioni, soprattutto nella redistribuzione dei diritti televisivi, eccetera, 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 è uno stato di fatto delle cose accertato. E questo, diciamo, ha portato alla luce questo stato di insoddisfazione. Se si è pensato di fare una lega alternativa all'UEFA, e quindi dove ci si crea e si dove si procacciano per conto proprio dei fondi e si valorizza solo determinate squadre in base, ripeto, a dei principi non meritocratici e quindi non sportivi, è evidente che si è arrivati a un punto tale per cui si pensa che dall'UEFA non c'è questo genere di assistenza, di aiuto, di conforto, di collaborazione. Detto questo, io invece voglio pensare positivo e posso dire che voglio vedere questo come un punto di partenza per ridiscutere certi aspetti, per riequilibrare certi aspetti e per ripartire su basi che appunto tengano presente sempre la meritocrazia, il rispetto dei tifosi che è alla base del nostro sport e quelli che sono i principi su cui si fondano le Olimpiadi, lo sport, lo spirito olimpico, insomma, quindi chi vince viene premiato, insomma, e tutti devono poter competere alla pari. Questo è sono i principi fondamentali.
Però, direttore, volevo chiederti se effettivamente, diciamo, noi parliamo molto, no, di una sorta di guerra oggi fra i buoni e i cattivi, no? Perché poi alla fine nell'immaginario collettivo popolare è venuto fuori che l'UEFA, tutto sommato, è quella che si è sentita defraudata da questo total recall, atto di forza dei 12 club della Superlega, e allo stesso tempo quelli della Superlega sono i cattivoni perché comunque non hanno voluto mantenere fede inizialmente, no, a quello che gli proponeva la UEFA. Però forse bisognerebbe ripensare un po' tutto il meccanismo, no? Cioè, non mi sembra che la UEFA negli ultimi anni abbia portato avanti un piano soddisfacente per questi club più importanti e soprattutto per far sì che il sistema calcio fosse equiparato a determinati parametri per impedire l'indebitamento, o mi sbaglio?
Ma io ho esordito infatti il mio primo intervento dicendo che per carità i principi, il punto di partenza da cui sono mosse queste 12 squadre possono avere un loro diritto, un loro valore che va considerato e va ascoltato, che poi le modalità, i tempi e anche tutto sommato come hanno impostato poi l'organizzazione di questo di questa nuova Superlega sono sbagliati. Però ripeto, insomma, per me è giusto che vengano ascoltate anche quelle che sono le necessità delle società, che poi alla fine sono quelle che creano gli indotti maggiori e che creano da un certo punto di vista il movimento più ampio di persone, di tifosi che poi seguono le partite. E quindi, insomma, io penso che se ci siano delle esigenze in tal senso, uno si siede, le presenta, le ascolta e si cerca di arrivare a una giusta soluzione, intermediazione, quello che probabilmente si fa ora. Fermo restando che, ripeto, sottolineo che i tempi e i modi sono sbagliati e per me anche i principi, cioè una nuova Superlega si deve basare sempre su diritti sportivi, anche perché, ripeto, io non da tifoso forse mi annoierei a vedere una squadra che vince o perde sta sempre lì, che gioca sempre con le stesse squadre, quindi si perde un pochino il pathos è quello della competizione. Alla fine si arriva a un determinato risultato attraverso un percorso che ti porta anche ad andare a giocare in campi difficili, in situazioni differenti, a esplorare noi e a dare la possibilità a tutti quanti di sognare e partecipare. Poi sì, è giusto, ci sono degli argomenti che devono essere sviscerati e io credo che la prima conseguenza di quello che è successo e di per fortuna di come si è risolto, che adesso si magari si prenderanno in esame, in coscienza, alcune problematiche che poi ci hanno portato a questa situazione, anche dovuta a fatti straordinari, cioè fuori dall'ordinario, certo, come purtroppo quello che stiamo vivendo tutti quanti adesso. Questa è una situazione che ha creato dei danni atomici, in primis da un punto di vista, ripeto, viviamo una situazione di 300-400 morti al giorno, di cosa parliamo? Il calcio è meno importante rispetto a questo, però è uno di quelle di quei settori della nostra economia che ne soffre, che ne soffrirà e che ha creato delle situazioni anche lì difficili, insomma.
Però no, direttore, a proposito anche delle difficoltà oggettive condivise collegate alla pandemia e che rappresentano un effetto economico evidentemente devastante, però ti chiedo anche per la tua esperienza se non sarebbe anche fondamentale, vitale in questo momento mettere un freno con tante ipotesi che in questi anni sono state messe sul piatto, tra cui quella del salary cap, anche allo stipendio dei calciatori e anche evidentemente a quelle che sono le commissioni degli agenti. Ora, senza entrare nello specifico, però se un giocatore come Ibrahimovic rinnova prendendo addirittura più soldi di quelli dell'anno scorso, di fatto il problema appare irrisolvibile senza un intervento dall'alto, senza un tetto.
No, ma è evidente che ci vuole il maggiore equilibrio in tutto questo. Io ringrazio perché ho potuto fare esperienze intanto con un club e con un presidente bravissimo come la Corioni, che noi eravamo costretti a stare attenti ai conti, quindi per quanto si facesse un giocatore più di tanto non potevamo andare. E poi l'esperienza inglese, dove lì ci sono i budget, tu hai quello da spendere e non puoi sforarlo, questo perlomeno nella maggior parte delle persone, tanto è vero che sono i club che sono in generale più a posto. Poi ci sono situazioni diverse come il Manchester United eccetera eccetera eccetera, ma come concetto è giusto, uno dovrebbe lavorare per quello che ha il budget a disposizione, questo posso spendere e questo posso darti. Noi purtroppo a volte ci facciamo prendere la mano dall'entusiasmo, dalla voglia di regalare alla città un altro campione, dalla voglia di un piccolo sforzo, ma è sbagliato. L'azienda calcio va trattata come un'azienda, appunto, e quindi insomma ci sono costi e ricavi, e da quella base uno parte. Noi molto spesso ci affidiamo al fatto, vediamo al player trading, ho detto vabbè, ho preso questo, ma alla fine dell'anno vendo questo, ho capito, ma se poi ci fa male, ma se poi non performa come dovresti. Quindi a prescindere dal player trading, cioè alla vendita dei calciatori, tu devi lavorare su quelle che sono entrate e uscite, insomma, una semplice situazione, insomma. Poi ci sono dei club che hanno delle proprietà talmente forti che per loro non è un problema poter investire, l'importante è raggiungere il risultato, ma che poi alla fine ti porta a creare delle situazioni debitorie, insomma, che è quello che succede, insomma. Bisognerebbe, sì, certo, ci vorrebbe una coscienza diversa e forse delle regole più decise, insomma.
Direttore, il bello del calcio è anche che, insomma, vedere quello che sta accadendo in Premier League, perché per esempio ne parlavamo prima con Francesco Benvenuti, c'è il West Ham che si ritrova lì, che si ritrova lì a lottare per un posto in Champions League. Anche questa è un'altra storia bella da raccontare, no? Proprio per tornare al fatto che se si fanno le cose per bene non c'è bisogno di guadagnare milioni e milioni di euro.
Assolutamente sì, ma guardate il Leicester, quello che ha fatto 5-6 anni fa, è un'impresa pazzesca. Ripeto, ma la stessa Atalanta è arrivata vicino a fare una finale di Champions League, insomma. Quindi questi sono favole bellissime che fanno parte del nostro calcio, così come grandi calciatori che per tanti anni sono legati a un club e poi ti salutano, insomma, che sono favole e storie che coinvolgono tutti quanti noi. Quello che sta facendo West Ham è meraviglioso, è un riempio di gioia, tra l'altro lo dico da ex direttore, insomma, da ex dirigente del West Ham, e quindi insomma è conoscendo i tifosi, la passione che hanno, è bellissimo tutto questo, e queste sono appunto favole che te le regala il campionato di Premier League, ma qualsiasi campionato dove tu puoi partire senza limitazioni alla pari, alla fine sta a te. Ma la storia è piena di tante di questi esempi. Il Nottingham Forest che fissa la Champions League, insomma, eccetera eccetera eccetera, insomma. Quindi il bello del calcio è proprio questo, per questo non si può togliere. Noi viviamo dei nostri sogni, insomma, è vero che i sogni non ti fanno vivere, ma viviamo di sogni, quindi è bellissimo poter sognare, soprattutto nello sport, dove alla fine insomma è uno di quei posti dove è una di quelle situazioni dove deve dipendere da te, da quanto tu sei bravo, da quanto tu sei organizzato e da quanto tu lavori bene, poi i risultati vengono, insomma. Non deve dipendere da altri fattori esterni.
Nel salutare Gianluca Nani, direttore, l'ultima considerazione ruota intorno al, se vogliamo, anche all'utilizzo che poi alla fine i club fanno dei diritti televisivi. Vorrei chiederti, pensando anche alla tua esperienza al West Ham e in generale da profondo conoscitore del calcio inglese, quanto però è molto più, definiamolo, meritocratica anche la distribuzione dei diritti televisivi in Inghilterra rispetto a quello che avviene in Italia, e in seconda battuta quanto dovrebbe, sotto un certo punto di vista, anche andare a stravolgersi il concetto di utilizzo dei soldi dei diritti TV in Italia, pensando che molti presidenti quei soldi li utilizzano solo per la campagna acquisti e non per centri sportivi, settore giovanile, cioè su elementi concreti, no? Che poi portano evidentemente un ritorno, ma a più lungo raggio, a più lungo termine.
Purtroppo è così, purtroppo è vero. In Inghilterra c'è una cultura e c'è diversa da noi, da questo punto di vista noi dobbiamo imparare. Molto spesso lì mi è capitato di vedere club o dichiarazioni di allenatori, di manager, che ti dicono che okay, perfetto, quest'anno invece di un calciatore rinnovo il centro sportivo, ingrandiamo lo stadio. A parte che lì hanno stadi di proprietà, da noi è ancora difficile fare questo passaggio, e quindi lì creano continuamente capitale, no? Nelle strutture, non solo nei calciatori, anche perché i calciatori non puoi considerarlo un vero e proprio capitale sicuro, perché dipende sempre dalle prestazioni, dagli infortuni, eccetera eccetera. Però insomma lo stadio di proprietà, il centro sportivo, gli asset veri e propri, quelli fanno parte appunto del valore del club, e noi da questo punto di vista investiamo poco, ripeto, seguiamo più la passione e l'esigenza del momento che non discorsi a lungo termine. Questo dovrebbe entrare in maniera diversa nella nostra cultura, che poi comunque ci sono anche da noi tanti esempi di presidenti oculati che hanno investito nei centri sportivi, nel settore giovanile, insomma, che poi alla fine è il motore di una società di calcio. Però sì, da questo punto di vista possiamo e dobbiamo ancora migliorare, pur essendoci comunque dei bellissimi esempi, insomma.
Direttore, grazie mille.
Ciao direttore, grazie
mille. A presto.
Ciao.
Grazie a voi, buon proseguimento.